Radio Hair.
E bentornati cari ascoltatori, bentornati qui su Radio Fab dopo pochi minuti dall'uscita di scena di Eps, di Radio Eps, che però rimane qui con noi a farci da regista. Tra l'altro questa sera Eps sarà un po' anche Cape, in quanto il buon Cape ha scambiato, se n'è andato portandosi via il telefono di Eps, noi abbiamo quello di Cape, quindi siamo ufficialmente Cape.
Più Cape del solito sono questa sera, mi viene la boccia.
E certo, piano piano ti trasformi in Cape, in Camillo Benso, ho detto
Camillo
anche.
Benso, ho detto Cape.
La verosimiglianza è pazzesca, andate a vedere le foto, trovate anche Cape su Wikipedia, alla sua pagina. E bentornati quindi cari ascoltatori, ben rimasti a coloro che sono rimasti qui con noi e benvenuti a Radio Hair. Questa sera, come prima ci anticipava la nostra Eps, abbiamo degli ospiti d'eccezione. Uno non è d'eccezione sia perché è una persona insomma iniqua, meno importante, è un amico, quindi insomma non ce lo inculiamo. E il buon vecchio Giulio, che è già stato con noi, quindi non
Ciao.
È un'eccezione. Ciao Giulio, che
Ciao.
Voce, che voce black.
In realtà questa è la terza.
È già la terza? Perché anche prima quando...
La prima era tutto quel discorso su Mica, che lavorava a Otello.
Ah, di quando, sì, mi ricordo, ricordo. Che parlava un po' in inglese strano.
Sì.
E poi c'è quella dei pomelli.
E poi quelle
pomelli. No, le maniglie, non i pomelli, le maniglie.
E i bidet che schizzano.
Ma adesso faremo anche un piccolo recap di ciò che abbiamo detto con l'ultima puntata, nell'ultima puntata con il nostro Giulio, viaggiatore del globo e del tempo, che questa sera ha portato il suo maestro di viaggio, no? Oserei dire.
L'ospite che porta l'ospite.
Esatto, l'ospite che porta l'ospite, ma il grande ospite qui questa sera. Diamo il benvenuto a Savino, ragazzi, grandissimo. Buonasera Savino.
Buonasera, buonasera.
Ribattezzato buonasera Saverio.
Detto anche Saverio.
Radio Eps, sì.
Sì, ma se inizia con la stessa lettera è uguale, no?
Sì.
Alessandro,
inizia
Andrea.
Inizia anche con la O, quindi sì. Direi che
alcuni pensa, mi chiamano Alice, che inizia con la A e la L. Non è vero, cioè, non è mai successo.
Beh, potrei iniziare però.
Alice. Io potrei chiamarti
Grafner.
Bravo, Grafner. Con la Z però al finale, che è più bella. E, ma bando alle ciance, ragazzi, qui non indugiamo troppo perché, come voi ben sapete, Radio R è fatta di gente che vuole chiacchierare, spesso chiacchiera molto, e per gente intendo io e per molto intendo troppo. Quindi lanciamo subitissimo la prima canzone. Il tema di questa sera ovviamente riprende le fila di ciò che abbiamo affrontato nell'ultima puntata, cioè il viaggio. Parliamo di un viaggiare all'interno di noi stessi, parliamo di un viaggiare per il mondo, parliamo di un viaggiare attraverso il tempo, di una crescita personale, del divenire dell'essere umano che comunque cambia e diviene qualcos'altro. Avevamo iniziato i discorsi l'ultima volta parlando del fatto che nel momento in cui parti non sei tu a tornare, perché chi torna è qualcun altro. Quindi si ritorna mai veramente da un viaggio? Probabilmente no. E detto questo, vi lascio subito con il primo pezzo e dopodiché vi spiegherò per quale motivo mi sa molto 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 di viaggio, e non solo per ciò di cui parla ma anche per tante altre cose. A tra poco.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Gather round her, my to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place.
E bentornati cari ascoltatori dopo Country Road, bellissima questa canzone che sicuramente ha strada nel titolo, quindi già fa pensare ad un muoverci, a una dinamicità, un viaggio. E questa canzone, dicevo prima fuori onda ai nostri ospitoni, che a me sta tanto di viaggio sia per la musicalità, il tema, ma soprattutto perché non capisco bene per quale motivo, ma è super mega inflazionata ed adorata in tutti i posti in cui vado a sciare l'inverno. Ed andando sempre in settimana bianca, gli ultimi anni la sento continuamente ai rifugi. Non mi sa di rifugio, però mi fa pensare a quando ci si muove, ci si sposta, ai viaggettini, che per quel che riguarda me sono vacanzette, per quel che riguarda voi invece sono degli spostamenti un po' più importanti, ma ci arriveremo. Prima ci siamo messi un attimino d'accordo qui fuori, stranamente, perché generalmente Radio Erva assolutamente alla cieca e se non sappiamo di cosa parlare finché non ne parliamo, però volendo fare una cosa di un attimino più sensata, ci siamo detti che è molto bello quest'oggi il fatto che conosceremo Savino insieme, voi ascoltatori, nonché io, perché non ci conosciamo, siamo presentati semplicemente, sicuramente di vista, ma siamo presentati una volta qualche giorno fa, ma proprio rapidissimo, vengo in radio da te, sì, ok, posso, ci chiama. E quindi lo conosceremo insieme, quindi caro Savino, caro amico mio, raccontaci un attimino di te, nel senso, parlaci un pochettino del tuo background e cerca di dirci come sei arrivato a muovere il primo passo verso il resto del mondo. Poi dopo parleremo anche di dove, di come, di perché. Prego.
Ma guarda, allora, il primo passo verso il mondo è avvenuto nel 2021, era post-Covid. Io ho sempre lavorato in ristorazione, quindi al tempo mi trovavo a Fabriano, che ero tornato dopo un anno che ho vissuto a Rimini. Diciamo, c'è stato nei ristoranti un periodo molto difficile tra aperture, chiusure, quindi un po' di stress a livello lavorativo, nello stesso tempo una delusione d'amore, diciamola così, quindi un insieme di cose che...
Motore più potente che c'è, il propellente più potente che c'è, il combustibile.
Quindi diciamo un insieme di cose che in quel periodo mi turbavano, ecco, diciamo un po' così. E mi ha fatto venire appunto questa voglia di approcciarmi a una cosa nuova, sentivo come il bisogno di emozioni diverse, di qualcosa in più. E avevo questo mio amico trentino che l'anno prima era stato in Messico, che poi è stato il mio primo viaggio, da cui diciamo è iniziato un po' il mio cambiamento, il mio viaggio interpersonale, chiamiamolo così, perché alla fine è più un viaggio che fai all'interno della tua persona che puoi viaggiare vero e proprio. E quindi niente, questo insieme di fattori, più questo mio amico che mi aveva sempre parlato del Messico, dicevo stavamo facendo una chiamata, che so fai quest'estate, che non fai quest'estate, e mi fa io voglio partire, faccio un mese e mezzo libero dall'università, perché lui faceva l'università. E inizialmente doveva essere il Marocco, dovevo fare un mese e mezzo in Marocco, e poi alla fine per problemi del Covid in Marocco non si poteva più andare. E lui era stato in Messico, dico oh, dai andiamo in Messico, visto che tu sei stato l'anno scorso, sai anche un po' come muoverti. Per me comunque era il mio primo viaggio, intanto fuori dall'Europa, in più in modalità backpacker, dai chiamiamola così, per un periodo lungo, in un paese comunque tosto, perché il primo viaggio fuori Europa in Messico.
Immagino.
E quindi niente, così è nata questa cosa, ho preso il biglietto per il mese dopo e a luglio del 2021 ho fatto la mia prima esperienza fuori Europa, che è stato appunto il Messico, e sono stato lì per un mese e mezzo.
Un mese alla berlina proprio, cioè senza...
un mese e mezzo, zaino in spalla, dai, come e magari ti ha raccontato un po' anche Giulio con l'Argentina qualche settimana fa.
Sì,
un po'
sì. Giulio ha appena accennato, so che sei stato un suo compagno di viaggiazione. E poi ecco che fossi stato anche in altri, lo deducevo insomma, perché ho capito insomma che eri uno che viaggiava molto, e quindi Messico, la prima esperienza è in Messico.
Esattamente.
Quindi 9 ore di volo, 10 ore di volo.
Guarda, ora non ricordo precisamente, avevo fatto lo scalo a Madrid, da Madrid mi sembra che erano 10 ore il Madrid Cancun
e poi bam,
cosa del genere,
cioè il ti ritrovi nel posto più lontano in cui tu sia mai stato, così, da un giorno all'altro.
Sì, no? Da un giorno all'altro, senza nemmeno rendermi conto. Però era una cosa proprio che sentivo di fare. Non era uno scappare dai problemi, perché comunque la cosa più sbagliata che puoi fare è partire per un viaggio se non sei, diciamo, nella condizione ideale per farlo, secondo la mia esperienza, per come sono fatto io. Per la mia persona, ecco, ma proprio voglia di andare a vedere cosa c'era fuori dall'Italia, cosa c'era fuori da tutto quello che avevo visto fino a quel giorno.
E allora adesso io ti chiedo, la prima cosa che appena arrivato in Messico ti ha fatto dire oh mio Dio? Cioè, la prima cosa, sai, atterri in una nuova città,
l'AFA.
È quello.
Uscire dall'aeroporto con la felpa, perché in aereo fa sempre freddissimo, era tipo, non lo so, mezzanotte, comunque era notte, c'era proprio un'aria calda.
Terribile,
sì, che dico, no, è qua di giorno, come si fa, come si può sopravvivere. E poi sì, anche lì avevamo prenotato un ostello a città, quando eravamo a Città del Messico, perché avevamo fatto anche lo scalo a Città del Messico, e in più c'era questa specie di minibus che non trovava il nostro ostello, quindi siamo iniziata subito abbastanza movimentata.
Top.
Il primo spostamento, la prima notte.
Beh, che poi uno, come dicevamo l'altra volta, no? Parlando anche magari dell'Argentina, quando uno si immagina, pensa a posti del genere in cui non è mai stato, si immagina un po' quel messaggio che viene veicolato dai film. A parte che è vero che è tutto giallo, che vedi tutto giallo come nei film, che Messico è tutto giallo e gli altri stati no, dico comunque uno, scherzi a parte, si immagina, no, un po' sempre un po' di disorganizzazione, un po' di disagio, un po' questa polvere ovunque, un po' tutto buttato su a caso.
Sì,
è veramente così?
Più che a livello visivo è stata una cosa a livello emotivo, come sono uscito lì e dico l'ho fatto davvero, no? È iniziato un po' il periodo che hai realizzato che sei arrivato in Messico, comunque avevo 21 anni, quindi
beh,
diciamo non è che avevo
questa esperienza
nel viaggiare, o comunque 21 anni, dai, ancora sei un ragazzo,
sei un ragazzino.
Quindi ecco, questa cosa qua già mi caricava tutto, no? Il nuovo, il fatto di essere arrivato lì, iniziava un'esperienza che comunque poi mi ha cambiato, perché comunque, come ti dicevo, lì è iniziato il mio percorso di cambiamento, appunto.
E quindi, come dicevamo prima, insomma, no? Si torna differenti, si torna sempre differenti. Quindi avevate un piano oppure proprio...
Ma allora, avevamo un'idea di itinerario che era un po' quello che questo mio amico ha fatto l'anno passato, che poi quando fai un itinerario finisce sempre così, man mano che viaggi, soprattutto quando sei con i mezzi e non hai un mezzo proprio, cambia in base agli orari, alle ore di pullman, alla disponibilità che ci sono nei trasporti. Comunque le distanze in Messico sono molto lunghe, è uno stato che è grande quasi quanto l'Europa, quindi avevamo un'idea di itinerario che poi abbiamo cambiato man mano, ma alla fine l'abbiamo abbastanza seguito. Quelle tappe che ci eravamo prefissate, che ci interessavano di più, le abbiamo fatte. Però non è che avevamo nulla di prenotato, quindi si improvvisava abbastanza, dai, giorno dopo giorno. Comunque quando si gira per ostelli solitamente si fa un po' così, non è che parte, prenoti lì, segui un po' il flow del viaggio, dai, sì, quello che ti propone il paese in cui sei.
Che è quello che insomma può portare alle avventure più belle. Ma... continueremo a parlare di tutte queste cose, parleremo un pochettino della cosa che ti ha più emozionato, parleremo della cosa che ti ha più sconvolto, della cosa più strana che tu abbia visto, e poi insomma continueremo con il tuo viaggio nel nostro viaggio. Detto questo, lanciamo il prossimo brano, di cui ora ricordo il titolo, che è il brano della discordia, quello che prima ha fatto ritardare la povera Evs, che sicuramente non me ne vorrà perché ci vogliamo tanto bene. E questo è Chris Daughtry, la canzone è Home, molto molto bella, che parla, vedi, senza saperlo poi, parla un po' di quando si va via verso l'ignoto e si sente un po' quella nostalgia di casa, ma anche quel poco di carica per ciò che non sappiamo troveremo. A voi Home e a tra poco.
Staring out into the night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love and feeling good don't ever cost a thing. And the pain you feel's a different kind of pain. To the place where I belong, and where your love has always been enough for me. I'm not running from, I know I think you got me all wrong, but don't regret this life chose for me. But these places and these places are getting old, I'm going home. I'm going home. The miles are getting longer, it seems. The closer I get to you, I'm not always been the best man, a friend for you, but your love remains true, and I don't know why. You always seem to give me another try. So I'm going home, back to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. Just for me. But these places and
Ed eccoci qua ragazzi, sempre qui sulle web frequencies di Fab Radio, sempre con noi di Radio Hair, sempre con Eps alla regia, Giulio e Savino, il grande ospitone di questa sera, ribattezzato anche Saverio, quindi oggi poi potrei chiamarti come vuoi. Ma stavamo parlando del suo primo viaggio, della sua prima esperienza all'estero, stavamo parlando del Messico. E, posto lontano, posto sicuramente differente dal nostro, io non ne ho idea perché... Come dicevo prima, l'ho visto solo giallo nei film, quindi...
Ma no, dai, non l'ho trovato poi così estremamente giallo come magari appunto lo vedi nei film.
Come...
No, non è che mi... Dai, ti dico un po' magari le cose che mi hanno più colpito sia appena arrivato che poi che mi sono portato a casa, tra virgolette. Non so a dirti dove sono andato, quello che ho fatto, no? Non mi piace parlare molto di... Cioè sì, mi piace parlarne, però...
Ci interessa il bagaglio, emozionale.
Il bagaglio, quello che ti lascia, no? Poi, certamente. Perché comunque ovunque vai ti lascia sempre qualcosa. Poi chiaro, anche quello dipende... Come viaggi, come ti approcci al nuovo, secondo me, perché c'è anche gente che ha girato il mondo e
magari chi è
rimasto, esatto, chi è rimasto sempre nello stesso posto e è cresciuto e ha non capito più, però ecco, ha fatto un viaggio interiore ancora più intenso di chi ha viaggiato esteriormente.
Può
quindi
capitare.
Ma allora, innanzitutto inizia a vedere con i tuoi occhi delle cose che magari ne hai sempre sentito parlare, magari le hai viste in televisione, per sentito dire, lì inizi a vederle con i tuoi occhi. Ti parlo, non lo so, può essere tutta la vita che c'è in strada lì, cioè comunque la gente esci per strada a farti una passeggiata, è un film a cielo aperto, succede
certo,
di tutto,
chiaro,
gente che vende qualunque cosa, fai in 50 metri, puoi comprare un aspirapolvere, puoi mangiare, ti puoi tagliare i capelli, puoi fare qualsiasi cosa.
Per strada?
Per strada, sì, per strada puoi fare qualunque cosa, se sei in un mercato è a cielo aperto. E più poi vabbè il lato, quello che mi ha toccato un po' più, ecco, da ventunenne incosciente, è il lato della povertà. Che comunque è facile da vedere, lo noti che è diverso, non è proprio così da noi, quindi dai molta, cioè sì, sembra una frase scontata, però davvero quando torni dai molta più importanza a tutte le piccole cose che abbiamo noi e siamo fortunati.
Anche perché comunque sei stato fuori, scusa ricordamelo,
allora in Messico, sì, era solo un mese e mezzo.
Però comunque dopo un mese in cui vivi immerso in un contesto differente, anche se tu magari comunque lì hai la tua disponibilità perché vieni da un mondo diverso, ma nonostante questo tutto ciò che è intorno comunque va ad influire sui tuoi pensieri, su tutto quello che vedi, no? Quindi anche il mega miliardario che va sia a Città del Messico o in Brasile, ma nell'attico del uno dei 3-4 grattacieli che ci sono, cioè comunque sia vivi immerso in un contesto differente che piano piano credo ti entri dentro,
ti avvolge,
no?
Esatto, ti avvolge e ti porta con loro. Comunque ecco, inizi a vedere delle cose appunto come ti dicevo prima, che ne hai sentito parlare, li vedi con i tuoi occhi, quindi già questo ti inizia a toccare un po'. E più poi vabbè, la gente, sono un popolo fantastico, super entusiasti, felici nonostante magari abbiano tanti problemi, però sono sempre pronti ad aiutarti, a dirti una parola, anche se magari ti vedono che con la lingua sei un po' più titubante, ecco, quindi sicuramente poi non lo so. Sarà anche che un insieme di fattori, perché comunque è stato il mio primo viaggio, il mio primo viaggio fuori Europa, il mio primo viaggio da backpacker, il mio primo viaggio da esploratore, diciamo così, quindi me lo porto sempre nel cuore, quindi secondo me anche questo insieme di cose che hanno inciso, però il Messico è una bomba, cioè io chiunque dico sempre devi andare in Messico, non sei andato in Messico, devi andare in Messico, anche a Giulio in Nuova Zelanda dicevo sempre tu devi andare in Messico, sennò...
Niente, cari ascoltatori, andate in Messico.
Dovete andare in Messico. Se volete portarvi una cosa dalla puntata di stasera, andate in Messico.
Messico in provincia di Trapani.
Sì, che lì però non devi sbagliare l'uscita, se no.
No, casino.
È quello il problema. Esatto. Senti, Savino, la cosa che ti ha fatto più emozionare credo ce ne siano sicuramente tante, ma magari c'hai, no, qualcosa allora, di definito.
Io solitamente mi ricordo sempre degli episodi che magari a qualcuno potrebbero sembrare anche insignificanti, no? Però a me mi lasciano qualcosa. Ora me ne vengono in mente due, che ho delle foto che avevo scattato. Il primo era... c'è un rispetto, lì hanno un rispetto verso la famiglia, no? Tengono molto alla famiglia, un rispetto verso i genitori, anche se magari fanno una vita più difficile, dai, chiamiamola, rispetto a nostra. Cioè, sicuramente non è il paese più povero del mondo, però comunque, non lo so, vedi i bambini che sono con le madri in spiaggia a 40 gradi, che vendono i braccialetti, che aiutano comunque i genitori. C'è questo amore proprio verso la famiglia, e rispetto che... Non ho notato tanto, cioè che boh, forse un po' anche più del noi ce l'abbiamo, ma in maniera diversa, magari lo manifestiamo, sì, di meno, sì, mentre loro proprio, sì, glielo dimostrano, no? E quindi questa cosa qua mi ha stupito molto, non me l'aspettavo, e vedi tante azioni, tante cose quotidiane che sembrano normali, ma non so, mi ricordo una volta ero a Mazunte, che è a sud-ovest del Messico, era in cima ad una collinetta sul mare a guardare il tramonto, e c'era sulla spiaggia una famiglia in cui c'era questo bambino piccolo, il padre e il nonno, che si rincorrevano lì sulla spiaggia, facevano giochi con la sabbia, stavano tutti lì insieme, seduti per terra in cerchio, poi è arrivata anche la madre con la nonna, no? Tutta questa generazione. Così, cose che mi hanno emozionato.
Bello.
Abbiamo una foto, no, brutta, poi da lontano con lo zoom, che uno vede, ma che è fotografato, però a me mi lascia quel ricordo lì. Oppure mi ricordo un'altra volta, eravamo sempre sul mare vicino Merida, quindi siamo nella parte dello Yucatan, in cui eravamo in questa spiaggia, a un certo punto, una spiaggia deserta, tutta libera, a un certo punto arriva questo qua con una specie di, loro hanno queste specie di aperti poi furgonati dentro che ci mettono di tutto, con un bambino, arriva questo tipo e mette la musica a tavoletta dietro di noi. Dico, boh, vabbè, ci sono tipo 3 km di spiaggia libera, lui è venuto proprio qua a mettere la musica. Vabbè, comunque dopo un po' iniziamo a chiacchierare inevitabilmente, perché certo, tanto era palese che doveva succedere.
Scusa, quanti eravate voi?
Eravamo in due.
Solamente in due?
Eravamo in due, sì, poi abbiamo conosciuto altre persone che magari con cui abbiamo condiviso qualche giorno, qualcuno che ci ha ospitato, quindi sono successe un po' di cose così, però fondamentalmente eravamo partiti in due dall'Italia, ecco. E insomma, niente, eravamo lì a parlare con questo qua, e lui aveva un bambino piccolo, questo bambino super curioso, no? Di noi, certo, che si faceva domande, aveva avuto, non so, 8-9 anni, io ho un fratello che ne ha 14, quindi un po'. Lo rispecchia, cioè, mi sembrava un po' una situazione che familiare, ecco. E iniziamo a parlare con questo signore, ci offre delle birre, lì aveva tutta la borsa free con delle birre, poi dei gamberi, tira fuori, così mangiamo insieme.
Ah,
e poi era lì che parlavamo, era quasi seduto per terra e si vede il bambino che era dentro l'acqua, che a farsi il bagno, che è uscito dall'acqua, è andato a prendere una specie di asciugamano che avevano lì nell'apetto e gliel'ha messo sotto, diciamo, al padre, e ha detto, siediti qua, no? Cioè, si dice una cosa insensata, cioè, dici sì, boh, non è che ha... Però tutte quelle piccole cose che...
molto bello, bellissima immagine.
Guarda, ancora me le ricordo, sono passati 3 anni ormai, però mi rimangono.
Bello,
quindi
molto bello.
Anche quando sono tornato con i miei genitori, no? Ho iniziato più a dimostrargli quanto gli dà importanza, a vederli in modo diverso.
Beh, questo è ciò che lo scambio comunque, no, con gli altri, con i lontani, con gli altri umani lontani ci lascia. Io spesso dico ai ragazzi con cui lavoro, quando parlo della storia degli uomini, no, ci tengo sempre molto a far loro capire quanto l'uomo ha iniziato a fare dei grossi salti nel momento in cui è venuto a contatto con chi da lui era lontano, con quelli che erano alieni ai tempi. Pensiamo magari al, non so, al 2000, al 3000 avanti Cristo, quando dei popoli lontanissimi si conoscevano, no? Ed è lì che veramente la mente, ma anche l'anima, tutta la psiche viene smossa e si integra di cose che partono dall'emozione, partono dalla sorpresa, partono da un sospetto che poi cambia faccia e diviene un oh mio Dio che bello. E questo va ad aumentare tantissimo quello che siamo, no? Lo arricchisce.
Sensibilizza, ecco, secondo me.
E questi sono i dettagli che ci piacciono, che era diverso, sono proprio questi. E...
Sì, ora ti sto dicendo, ecco, proprio le prime cose che mi vengono in mente. Poi, ecco, se vogliamo parlare anche di qualcosa di negativo, che comunque, come dappertutto, c'è anche qualcosa di negativo, e comunque devi essere sempre attento, ovunque vai. Comunque è un paese abbastanza, non ti dice, cioè, non è
caldo,
come dicono tutti, pericoloso, chissà che, però comunque ci sono delle regole non scritte, diciamo, che devi un po' seguire, di cui...
Qualche avventura al limite del...
Ma mi hanno rubato il telefono, che poi alla fine...
Anche a me oggi è Radio Fabio, comunque.
Quindi ecco, nel senso...
infatti ti stavo per dire, ti può succedere anche sotto casa, ti sei successo proprio dentro casa. sì, ci sono state qualche situazione un po' così, però ti ripeto, secondo me può succedere tranquillamente anche qua, se sei
sì,
a Milano,
sicuramente,
se sei a Roma. Poi chiaro, non te devi andare a cercare, comunque devi mantenere un profilo basso, vestito come io andavo vestito peggio di loro, nulla di valore addosso. Non cercare di evitare, abbiamo preso degli autobus notturni perché comunque, ecco, risparmiavi la notte in ostello e nel frattempo dormivi sull'autobus, quindi gli faceva comodo, però ecco, non sono proprio consigliati gli spostamenti notturni. Dopo cena, dopo le 10, comunque se vai a farti una passeggiata lo vedi che l'aria è un po' tesa in giro, quindi ti passa la voglia di andare in giro.
Ma questo,
cioè, non è che esci a far serata.
Anche nelle città più piccole, nei posticini più piccoli, magari di mare, non so.
Sì, dipende in che zona. Dipende in che zona sei del Messico. Già se sei in Oaxaca, sulla costa del Pacifico, già un po' più tranquillo, c'è un po' più movimento turistico, quindi Poi ci sono dei posti, come so, Playa del Carmen, che è uno dei posti più turistici che c'è, più conosciuto, in cui cioè, comunque di sera, appunto perché c'è tanto turismo, loro giocano un po' con questa cosa qua, gente che c'è molta movida, quindi gente che va in giro, non so, bevi, è più facile da fregare,
certo, chiaro,
diciamo,
chiaro,
diciamo
chiaro.
Così, però non è tranquillamente viaggiabile, secondo me.
Sì, cioè, dopo dipende dal profilo che io adesso mi viene da pensare, prima che il fratello di Eva partisse. Tra l'altro salutiamo Leo, che sicuramente
Dardo,
ci ascolterà. Ciao Dardo. E prima che partisse per il Brasile, dove tuttora si trova, e infatti abbiamo un ascoltatore dal Brasile, questo ci tengo a dirlo perché insomma ci internazionalizza, e abbiamo parlato con un nostro caro amico, sia di famiglia di Eps che mio comunque, che ha vissuto in Brasile, tuttora in dei periodi dell'anno ci vive, e tra i vari consigli che gli ha dato, tra cui non portarti il phone, non mettere gli orologi, gli ha anche detto non portarti le camicie, cioè non andare in giro con la camicia.
No.
Perché no, e questo a me mi ha lasciato
europea,
un po', ma veramente, cioè, basta così poco per far alzare le antenne, però beh, ci sta. So
e io comunque
differenti.
Mi sono tenuto il mio phone e questo era molto positivo.
Quindi è andata bene anche a te.
A me è andata benissimo, no? Io ero preoccupata, invece questa persona ci dice, cavolo, no, il phone non ci fa niente, sia per il discorso degli adattatori che per...
Non serve,
i capelli
caldo.
Lunghi tipo i miei, ma non, è talmente caldo che non ti serve. E io dico, no, dai, non te lo portare, basta.
E abbiamo sia il phone che tutte le camicie di Leo, se vogliamo. Quindi,
ma
insomma,
me ne ha lasciate un paio, sì, è vero.
Un bel guadagno. Ma ragazzi, ci stiamo dilungando un po' tantino, mandiamo il prossimo pezzo, che è esattamente
Ancestral. Perché a Cape non gli piace mai l'ultima lettera.
Ah, manca una
cosa. Beh, italiano, sì. In italiano si usa la vocale.
Questo sicuramente piacerà al nostro Giulio. Piacerà al nostro Giulio, perché qui c'è Steven Wilson. Steven Wilson, una bella schitarrata. C'è il solito outro in cui impazzisce completamente la canzone. Diventa
Steven Wilson, famoso messicano. Poi,
famoso messia anche. Sì, godetevela, anche perché credo che il brano duri tipo più di 10
13.
Minuti. Bene, 13 minuti. Forse lo sfumeremo, o forse no, non lo so. Vabbè, fatto sta che ci sentiamo tra poco,
tra un po',
relativamente poco, sempre qui su Radio Hair.
has to come to guilty men. Things that meant so much mean nothing in the end. Their function is dysfunction, and to hide the truth. Distracted by their faith, ignoring every garden wall, a mother's call, a love is born, and after all, the sleep that falls on me. In the city there are those that live alone. Twilight brings them from the gloom into arms, and hiding lair among the left behind. They see things that other will close their eyes.
Falls on me.
Mamma mia, che viaggione con Steve Wilson, ragazzi, che viaggione. Oggi si viaggia, di viaggio parliamo da tempo e di viaggio parliamo anche questa sera, e quindi perché non viaggiare anche con la musica? 13 minuti di brano è un viaggio, è quasi come arrivare a Iesi, insomma.
Forse qualcuno si è anche perso nel frattempo.
Quella famosa strada nuova che non faranno mai. Ma detto questo, torniamo a noi.
Detta via Wilson, infatti.
Da via Wilson, esatto. Sì, sì, è famosa. Va bene, e grazie Giulio per il tuo contributo di questa sera. E, bene, per chi si fosse collegato adesso qui su Radio Fab, siamo i maledettissimi di Radio Air, qui in onda in questo momento. Stiamo parlando con i nostri ospitoni, il buon Giulio e il buon Savinone Gigante, che, ha fatto, beh, nel senso, no? Con un'anima immensa, che ha viaggiato il mondo, Abbiamo parlato del Messico, che è stato il suo primo viaggio extra Europa, il suo primo viaggio vero, di quelli che tanti di noi immaginano guardandolo magari nei film, sentendolo nominare. E come vi dicevo sul post su Instagram, Chiunque si è detto almeno una volta nella vita, guardando un posto esotico, un luogo lontano, luoghi dell'altra parte del mondo, quanto mi piacerebbe andarci. Ma poi alla fine in pochissimi sono quelli che veramente l'hanno fatto, ma anche secondo me quelli che l'hanno detto pensando in modo attivo ad un modo per farlo, cioè dicendosi adesso ok, mi informo e lo faccio, perché è sicuramente difficile, viene pensato sicuramente come qualcosa di estremamente dispendioso, e credo che sia una di quelle cose che uno dice sempre sì prima o poi un giorno ti svegli, hai 68 anni e dici viaggio in Messico, forse non me la sento più di farlo. E quindi raccontateci un attimino, ragazzi, no? Anche perché Giulio poi si è trovato in mezzo a queste,
beh, diciamo,
a queste,
che ben felice,
a queste possibilità di farlo.
Proprio,
no?
un esempio vincente, un esempio vivente, perché Giulio sognava da piccolo la Nuova Zelanda e l'Argentina, e poi nel giro di 2 anni le ha fatte tutte e due, quindi sì. Anzi, nel giro di 1 anno e mezzo addirittura, poi Nuova Zelanda c'è stato un anno, quindi un viaggetto da poco.
E come si fa, ragazzi? Come si fa ad andare in Nuova Zelanda?
Tu che andavi fin da piccolo.
No, lui fa le ricerche da quando ha 3 anni, che fa le ricerche. Sì, come andare in Nuova Zelanda?
Non c'era ancora internet, ma
l'hai capito un anno fa, poi.
No, diciamo che sicuramente per me la cosa essenziale è non pensarci. Finché uno lo dice, lo pianifica tutto, lo prendi e lo fai.
Sì, devi buttarti.
Fai il visto, compri il biglietto, poi ferie, non ferie, lavoro, non lavoro, studio, te lo inventi. Se no non lo fai mai, per come sono fatto.
Perché
io.
Perché delle volte sai che succede? Che proprio mentre pianifichi, no, ti vengono tante domande, tante variabili.
Certo,
invece
certo.
È giusto farlo un po', ma nei limiti, perché se poi vai troppo a fondo della cosa ti inizi a fare delle domande che non servono.
Per esempio, quando... no, una cosa che penso io quando... perché io sono uno di questi, sono io extra Europa, faccio solo New York e basta, quindi non so nulla di... Quando penso ad andare fuori per un periodo lungo di tempo, la prima cosa che mi viene in mente, che do per scontata, è ok, però devi già sapere, ma devi già avere magari trovato, non so, un lavoro, oppure devi già sapere dove alloggerai, oppure devi già... cioè, no, qualcosa che tu già hai, no, bello impostato. In realtà non è così.
Ci sono scuole di pensiero, diciamo. Cioè, per esempio, io sono molto più a cazzo di cane, come dice...
Dick School, la tua,
esatto,
Dick School.
Dice il buon René Ferretti. Savino è molto più organizzato. Infatti era anche bello il connubio.
Ma siete partiti insieme o vi siete trovati là?
Guarda, ti farà ridere, ma io l'ho visto per la prima volta in Nuova Zelanda. Ci
che
siamo conosciuti in Nuova Zelanda.
Quando
mi è venuto a prendere all'aeroporto, parlavamo su WhatsApp, che io gli avevo fatto un po' di domande, perché tramite amici in comune io ho scoperto che lui fosse in Nuova Zelanda dopo che ho comprato il biglietto.
E quindi tu sei partito dopo?
Cioè, io sono partito dopo,
quindi
sì, lui è partito a luglio, io sono arrivato a novembre.
Chi qui? Il master?
Il master è stato Drink. No, il master,
Drink.
Però il master, diciamo, quello che
ci ha connesso
è stato il buon Drink. Lui mi ha scritto su WhatsApp, mi ha detto arrivo il giorno dopo con un amico. Anche lui è Fabriano, anche lui lo conosceva un po' meglio, però è stato...
E ti dico che quando è arrivato all'aeroporto mi fa: ho la Honda blu. E io sono arrivato alla, quando sono uscito dall'aeroporto, ho visto che andò questa onda blu, ma sulla, no, ma sulla immagine di WhatsApp aveva capellone, aveva i capelli fino a qua, e quindi io cercavo uno con i capelli lunghi, invece era diventato pelato improvvisamente, e quindi dico sì, ok, io vedo una con la onda blu, ma alla boccia, cioè, non sai tu. E quindi, invece lì ci siamo conosciuti.
Tra l'altro lì, altro grande incontro.
Fausto Tacchini
che, purtroppo non ci ascolta, che lui sta in Australia adesso, grande pazzo veneto, compagno di avventure.
Il Tacchins, no?
Il Tacchins.
È conosciuto grande. Sull'aereo, ci siamo conosciuti io e lui sull'aereo. Io viaggiavo da solo sull'aereo, lui pure, grande italiano, amico. Sì, di qua, di là, poi ci siamo tenuti in contatto per tutto l'anno in Nuova Zelanda e siamo ancora in contatto, quindi...
Lui adesso sta in Australia.
E lui ora è in Australia.
Ed entrambi, cioè entrambi andavate in Nuova Zelanda per un anno.
Sì, ci siamo incrociati a Dubai sul volo appunto per Auckland, perché c'era lo scalo a Dubai, avevamo c'era il Dubai Auckland, quindi per forza andavi in Nuova Zelanda. Io ero prima di lui al controllo passaporti e la gente lì mi fa buongiorno, così per scherzare in italiano, e questo qua da dietro mi fa ma sai italiano, ho detto sì. È venuto fuori che tutti e due andavamo in Nuova Zelanda, stessa situazione di vita, stessa.
Che non ti ha slanciato una bestemmia per capire se eri italiano.
Da buon me,
esatto, e da buon italiano, insomma. Sì. E quindi cioè, come funziona? Diamo un consiglio agli ascoltatori. Facciamo questa sera devono andare a dormire con qualcosa in più, al di là di tutte queste belle pillole, di questi bei momenti, di quello che ci hai raccontato prima, che è stato bellissimo. Facciamo un attimo capirlo. Lasciamogli un piano. Come si fa ad andare così lontano? Come ci si organizza?
Sì, dai, io intanto farei una parentesi con Giulio, diciamo, punto, come si fa, di cosa hai bisogno per andare lì. Innanzitutto, diciamo, per noi hai due tipologie di visto, che li chiamano visa. Hai la tourist visa, che quindi è appunto il visto turistico che dura 3 mesi, altrimenti hai questo famoso working holiday visa, che noi italiani possiamo richiedere entro i 30 anni, quindi fino ai 30 anni, puoi fare 30 anni compiuti, puoi fare...
35 per altri paesi pure, consiglio.
Hai 35 per l'Australia, quindi diciamo per quella parte del mondo, entro i 30 per la Nuova Zelanda, entro i 35 per l'Australia. Dal momento in cui richiedi il visto, hai un anno di tempo per utilizzarlo, dal momento in cui te lo accettano. Solitamente ci mettono pochissimo, a me lo hanno accettato in 4 giorni. Per richiedere il visto cosa devi fare? Devi semplicemente andare sul sito del governo, andare sulla pagina Working Holiday Visa, compilare con tutti i tuoi dati.
Il sito del governo neozelandese?
Neozelandese, sì.
Passaporto obbligatorio, chiaramente. Beh,
chiaramente devi avere il passaporto, stai andando nel paese più lontano che c'è dall'Italia, quindi ovviamente serve il passaporto.
Se fai un buco e scavi, no? Dicevamo un'altra volta. Se fai un buco e scavi, probabilmente più
sei
o meno...
Sei più o meno da quelle parti.
Comunque.
Sì. E quindi inserisci i tuoi dati in 5 minuti e una settimana dopo ti arriva il visto. È una cosa molto, molto semplice. Io l'avevo fatto per scherzo, dicendo chissà se mai un giorno lo utilizzerò, alla peggio l'ho speso. Non mi ricordo di preciso quanto costa, ma intorno...
140, 150 euro.
Mi sa addirittura intorno ai 200 euro, sì, una roba niente di esagerato, considerando certo. Che ti vale per un anno.
Chiaro.
E questa tipologia di visto è, appunto, ti dà un anno per stare in Nuova Zelanda come working holiday, quindi vacanza lavoro. Tu in quell'anno lì puoi scegliere,
puoi cercare lavoro,
come puoi laggiù. Anche viaggiare per un anno intero, tu sei libero di lavorare barra viaggiare. Noi da italiani abbiamo il limite, diciamo, che puoi lavorare per 3 mesi con lo stesso datore di lavoro, quindi ogni 3 mesi sei costretto a cambiare lavoro. Questo visto di un anno è estendibile per 3 mesi in Nuova Zelanda. Però per fare, diciamo, la richiesta di estendibilità, devi aver lavorato 3 mesi nel settore ortofrutticolo, quindi con la frutta. Poi per ogni nazione cambiano, però per noi italiani è il settore della frutta. Io ho fatto i kiwi,
l'uva,
per esempio.
L'uva è una bacca. Non credo conti.
No, anche lui.
Ah, ok, bene.
Anche il settore del, cioè, diciamo, la vendemmia è considerata per i 3 mesi. Io ho fatto i kiwi, per esempio. E, diciamo, il mio obiettivo non era estendere il visto, perché alla fine per 3 mesi in più.
Cioè, quindi un anno e 3 mesi diviene
un anno. Tutto potresti fare un anno e 3 mesi con quel visto lì. Dopo un anno e 3 mesi te ne devi andare.
Tra l'altro, a sto punto salutiamo Martino e Mirko, che sono compagni avventura, se ci ascoltano.
Martino è un altro ragazzo di Fabriano che è tuttora in Nuova Zelanda.
È rimasto lì proprio?
Sì, tornerà a giugno e noi siamo partiti insieme. Cioè io ho comprato il biglietto, poi dopo un po' sono uscito fuori lui 3 settimane prima e tu sai che c'è, quasi quasi me ne vengo anch'io, ho fatto il passaporto al volo e ha comprato e lui il biglietto e siamo partiti insieme.
E sta lì da quanto?
È da novembre 2022 che siamo partiti, è un anno e mezzo ormai.
E come, come fa?
Allora, appunto, come
è un illegale, no, non lo so più. Martino.
Non lo sa nemmeno lui, in verità, non lo sa nemmeno noi. Allora, funziona, è un po' come, dai, in America hai bisogno di uno sponsor visa. Sì. Quando, se tu vuoi fermarti lì più a lungo, hai bisogno che un datore di lavoro faccia, diciamo, da garante per te. Dice, Savino, lavora con me per i prossimi 3 anni, entri in questo work visa che ti dura 3 anni, in cui tu sei obbligato, diciamo, a lavorare per questo datore di lavoro che ti ha fatto lo sponsor. Sì. Quindi sei lì legale per 3 anni. Al termine di questi 3 anni vai in permanent visa, che è come se praticamente hai la cittadinanza ma non hai la cittadinanza, quindi ti fai working holiday, fai 3 anni di work visa, se decidi di rimanere lì e trovi qualcuno che fa da garante per te, dopodiché entri in permanent visa, che lì non hai regole, diciamo, puoi cambiare lavoro come vuoi, puoi tornare in Italia quanto vuoi, perché in dei 3 anni di work visa hai anche dei limiti di tempo certo. In cui puoi star via dal paese, certo, devi chiaro. Lavorare
chiaro.
E lì entri in permanent visa e quando sei in permanent visa puoi iniziare a fare la pratica per la cittadinanza, quindi se tutto ti va bene dopo 6-7 anni riesci a prendere la cittadinanza.
Bello ragazzi, bello.
Questo non diciamo immaginavo. È un po' il lato,
però diciamo che per chi è giovane il working holiday è la misura più flessibile, cioè il paese più inflazionato è ovviamente l'Australia, poi ci sono altri paesi che
io non vorrei mai andare in Australia.
Guarda, ora c'è il boom dell'Australia, anche per questa è una delle ragioni per cui ti dicevo prima l'ho rimandata un po', c'è un po'
a parte che
boom.
Ci sono delle bestie, un po' lasciare le scarpe di
insieme sicuramente non ci andremo mai, ci sono dei mostri
sono dei mostri, cioè lì è tipo non lo so, film post apocalittico con gli insetti giganti,
però
ragazzi, ma in realtà ci sono
peggio.
No, ci sono,
cioè, alla
ci
fine
sono. Ci sono, sì sì.
Alla fine noi abbiamo il neomelodico, il reggaeton, che secondo me è molto peggio. Quindi
sì, potrebbe.
Cioè, preferirei un paese pieno di ragni, topi e serpenti, piuttosto un paese con ultimo che Dio la maledica adesso. Scusate, era necessario.
Che cucciolo che non hai detto i pinguini, però.
No, ci mancherebbe altro.
Senza
anche se
sfogo personale.
Salutiamo tra l'altro, ragazzi. Salutiamo ultimo i pinguini che ci stanno ascoltando.
Vi aspetto a Fabriano.
Ragazzi. E grazie
e, no, però diciamo che sì, cioè il working holiday è bello proprio perché è molto itinerante, quasi, se uno dice certo. Fai un viaggio lavoro.
Beh certo, no, 3 mesi lavori, 3 mesi viaggi.
Sì, sei libero, sei libero di fare quello che vuoi. La cosa bella è questa, tu sei un anno lì senza pensieri, comunque devi procurarti il mio obiettivo era viaggiare fondamentalmente. Io sono andato in Nuova Zelanda per viaggiare, non per far soldi, non per lavorare, ma lavorare diciamo è un mezzo per viaggiare. Cioè guadagni dei soldi, mezzi certo, che certo. Poi diventerà il mezzo per viaggiare certo, i soldi che guadagni certo. Quindi io lavoravo, poi mi prendevo un periodo di viaggio mentre viaggiavo e i soldi diciamo stavano per finire. Quando arrivavo che avevo $1,000, diciamo, era come la lancetta rossa della benzina. Dici, ok, bisogna ricominciare a lavorare. Allora cioè, andavi al benzinaio.
Anche perché $1,000 in Nuova Zelanda...
Allora andavi a cercare lavoro, che è come andare dal benzinaio.
Esatto.
Ma si trova facile? Trovate facile? Facile?
Sì, allora, dai. Noi saremmo stati fortunati. Comunque, io quando sono arrivato a Auckland ci ho messo 10 giorni, più o meno, a trovare lavoro, che è tanto.
Io cioè,
facile che io mi ero fissato che volevo lavorare nel mio settore che è appunto la ristorazione, ma con l'inglese me la cavavo ma non troppo, quindi un po' mi limitava questa cosa qua e alla fine mi sono adattato al primo dopo una settimana ho abbandonato questa idea della ristorazione, mi sono adattato al primo lavoro che trovassi e dopo 3 giorni che ho deciso di adattarmi ho trovato lavoro. Quindi è facile? Sì, secondo me sì.
Come si guadagna?
Come si guadagna? Allora, c'è la paga oraria, che c'è la minimum wage, che quindi è, come in italiano, è il salario minimo.
Sì, 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 sì.
Che è 22,80 se non sbaglio al momento, all'ora, $22,80 l'ora.
È tanto o è poco per la Nuova Zelanda?
Allora, anche se prendi il minimum wage, sopravvivi. Giusto. sì, tranquillamente, cioè riesci anche a metterti qualcosina da parte. Cioè,
comunque con una vita misurata, io in 6 mesi ho comprato la macchina, ho messo i soldi da parte e lì li ho anche rispesi tutti velocemente, perché comunque è un paese
che
caretto.
Costa,
ma
anche
non,
se...
cioè, insomma, anche me anche lo dicono anche
viaggi,
strada, ecco,
anche se viaggi barboneggiando, comunque la benzina la paghi, a mangiare devi mangiare e quindi spendi. Sì. Io mediamente mettevo da parte $2,000 al mese quando lavoravo. Poi, chiaro, il mio obiettivo
com'è,
era...
Com'è il cambio con...
Considera che un dollaro sono tipo 60 centesimi di euro, quindi il dollaro neozelandese vale poco, sì, come anche quello australiano vale leggermente di più, ma bene o male è quello. Ecco, poi è chiaro, dipende che priorità hai, cioè io comunque lì avevo la priorità di viaggiare,
certo,
quindi
certo,
era
certo
mettere dei soldi a parte per poi viaggiare, non è, quindi magari sperperavo meno soldi, cioè non è che magari la cena fuori in un anno ci sarò andato 3 volte, ma per me non era privarmi di qualcosa, era fare quello che, cioè dare importanza a quello che volevo fare, quindi viaggiare in quel momento e in questa fase, diciamo, della mia vita che sto affrontando, vivendo.
Ecco, forse parlando dei soldi, se uno decide, comunque se ne parliamo in Nuova Zelanda, anche un po' Australia, perché chiaramente conosciamo, comunque sicuramente c'è da mettere in conto il costo del biglietto e anche quelle 3 settimane.
Beh, un investimento iniziale è chiaro che va,
sì, però cioè, comunque
è necessario,
rientra, cioè comunque un biglietto per Nuova Zelanda non è proprio... Insomma, non è beh, Barcellona. Insomma,
guarda,
insomma,
io ho speso 1200 euro.
L'andata
l'ho pagata 1200 euro. Però diciamo qual è il lato positivo della cosa, di questa cosa in Nuova Zelanda. Che comunque tu arrivi, hai il costo del biglietto, il costo del visto che comunque hai pagato, le prime notti di ostello, perché comunque quando sì, arrivi poi sei lì a Auckland, dormi in ostello fino a quando non trovi un lavoro e una casa, sei in ostello. Però la cosa bella qual è? Che lì funziona tutto settimanalmente, quindi lo stipendio è la settimana, l'affitto della casa è a settimana, quindi tu inizi a lavorare dopo magari 10 giorni e dopo una settimana vedi che ti arriva il primo stipendio, no? Quindi
certo,
è come se
certo
inizi a vedere la luce in fondo al tunnel,
chiaro,
che
chiaro
ti viene un po' incontro, mentre magari qua, ecco, adesso che sono tornato in Italia, lavori, prendi lo stipendio dopo un mese, dici, ma quando arriva? Questa cosa ti aiuta, soprattutto all'inizio, dopo che hai affrontato, ecco, queste spese qua.
Beh, magari
se hai
poi
pochi
anche per
soldi
gli
da
anticipi,
parte,
no? Per qualche magari l'affitto, qualcosa. No?
Comunque c'è un altro requisito per entrare in Nuova Zelanda che ci siamo dimenticati: devi dimostrare che all'ingresso nel paese hai $4,000, mi pare.
Sì,
o comunque
cioè,
che c'hai 2.500-3.000 euro
sì,
sul conto, i soldi che ti servirebbero per poi tornare indietro. Non ho mai sentito nessuno che abbiano controllato questa cosa qua, però comunque quando fai l'applicazione per il visto è uno dei requisiti che ti dicono che devi avere al momento dell'ingresso in Nuova Zelanda. Quindi ecco, però la cosa è che lo stipendio a settimana è bello.
E quello è figo,
è una bomba,
recuperi velocemente.
È una bomba, soprattutto all'inizio, ti aiuta.
E quindi diciamo che ecco, le cose da fare sono la... si chiama ESTA, ma si chiama, scusa, ESTA,
Working Holiday Visa.
Working Holiday Visa, e si fa questo, si va là e poi gironzoli e cerchi la... cioè nel senso,
allora,
vedi gli annunci, cioè come...
Ma allora, per cercare lavoro dici oppure...
Sì, per la casa, il lavoro, cioè.
Ma allora, per la casa ci sono, come ne so, qua che ci tipo immobiliare.it,
sì,
non lo so, comunque ci sono due siti così in cui puoi cercare... sì, si chiamano Trade Me, io l'ho trovata lì per esempio casa, e l'altro è SIC, una roba del genere, che valgono sia per il lavoro che per comprare le macchine o per trovare casa, in cui puoi trovare delle stanze condivise con altre persone, se no funziona molto Facebook, gruppi Facebook, lì non esiste Instagram, WhatsApp, lì hanno Facebook, si parla tramite messaggi normali o messenger di Facebook, non usano WhatsApp, anche questa è una cosa strana, cioè per noi è strano. Perché nel 2024 usate ancora i messaggi normali, però ci sta, mi piace così allora. E quindi sì, cerchi lavoro fondamentalmente così. Io ti dico, il secondo lavoro che poi ho trovato, l'ho trovato addirittura su Italiani in Nuova Zelanda, che c'è il gruppo Facebook degli italiani che sono in Nuova Zelanda, che sono molto pochi. Mentre poi la raccolta dei kiwi, semplicemente mi ero fissato che volevo fare la raccolta dei kiwi e nel periodo comunque di raccolta cercano tantissimo, quindi lo trovi davvero facilmente. Poi dipende dalla stagione, dai, d'estate comunque si trova più facilmente, certo. All'isola del nord si trova più facilmente.
Ricordiamolo, per chi non sapesse dov'è la Nuova Zelanda, no?
È al contrario, noi abbiamo fatto il Natale emisfero. Al mare.
Mamma mia, che brutta.
Con i cappelletti in brodo, no, invece
questo,
no.
Questo me l'ha raccontato, allora, magico. Bello. Ma io se penso al Natale che è caldo, terribile.
Ma non senti l'aria di Natale, poi non hanno luci in giro, cose che ti fanno sentire il Natale, però è un'esperienza anche quella, no? Alla fine. E... dai, poi hai molte, la cosa che è bella è che comunque hai molte persone che sono nella tua stessa situazione, cioè tu hai ragazzi che provengono da tutte le parti del mondo entro il che hanno
certo,
i 30
certo.
anni, quindi tutti i ragazzi bene o male dell'età tua, sì, coetanei, dai, che sono tutti nella tua stessa situazione. Io per esempio quando avevo casa a Auckland eravamo in 21, immaginati 21 ragazzi nella stessa casa, nessun...
come 21 nella
21
stessa,
nella stessa casa,
come è possibile? Cioè,
nessun neozelandese, quindi eravamo tutti ragazzi con in working holiday visa, ognuno con la sua esperienza, ognuno che noi che parlavamo italiano, c'era chi parlava inglese, parlava spagnolo, quindi anche lì c'era tutta questa
era una barzelletta, perché c'era italiani,
la famosa
francesi,
Road, nominiamola, diciamo, Lamington Road. Era il nome della strada in cui c'era questa casa e ci siamo divertiti molto. Giulio non viveva con noi, ma era come se viveva con noi perché era sempre in casa nostra. Quindi è bello proprio questa condivisione, no? Perché condividi le stesse sensazioni, le stesse emozioni e ti ritrovi a parlare magari della tua vita con persone che conosci, ecco, da due giorni in una lingua diversa. Anche quella è una cosa che a me all'inizio ho avuto difficoltà comunque con la lingua, anche perché lì parlano un inglese abbastanza particolare, cioè non è un inglese facilmente comprensibile, parlano molto veloce, hanno un accento molto
marcato
e particolare.
Beh sì, anche perché comunque è il loro tipo, cioè nel senso non è dici accento britannico,
una specie di dialetto, cioè considera che delle volte anche tra inglesi persone del Regno Unito, d'Inghilterra, non si capivano con l'inglese neozelandese. Allora io dico ok, se non vi capite voi che parlate la stessa lingua non devo preoccuparmi io. Anche vedere te stesso, no? Io dopo 5-6 mesi ho avuto questa sensazione qua, vedere te stesso che riesci a comunicare in un'altra lingua parlando di tutto è davvero soddisfacente.
È bello, sì.
Dopo ti ascolti, dicevo, cazzo, sto... Perdonatemi, sì.
Beh, che poi nemmeno te ne accorgi, no? Poi arriva un momento che dici, aspetta, guarda indietro, oddio,
che vai in automatica, dici, cavolo, sono passati 5-6 mesi e... ti dà una bella carica a livello emotivo.
Senti,
tutti gli sforzi stanno servendo a qualcosa, perché comunque le figuracce all'inizio le fai.
Immagino, voglia. E poi davvero italiano, però sai come gestirle.
Sì,
no?
Giustamente. Sai come arrampicarti sugli specchi. Però anche a livello lavorativo all'inizio dicevo, che mi sta dicendo qui? Magari dici sì, e poi fai un'altra cosa. Perché...
classico.
Sì.
E, no, volevo chiederti, qual è la cosa più bella che ti ha lasciato la Nuova Zelanda? Al di là del... puoi anche raccontarci qualche bella cosa proprio che è successo, qualche bel evento, ma soprattutto il bagaglio che ti ha lasciato di più, quel nuovo pezzettino di te che una volta tornato riesci a guardare e dici, questo me l'ha dato la Nuova Zelanda.
Questa è una bella domanda.
A parte Giulio, che l'hai conosciuto lì, che insomma è la cosa più bella che ti sei riportato.
Ma quello in generale, cioè nel senso, sempre la cosa più bella.
Ah, questa è una domanda tosta. Perché forse sono più di una le cose che mi sono portato. Innanzitutto è una crescita continua, cioè quell'anno che fai lì lo vivi proprio a pieno. Forse ti aiuta anche questa cosa qua, che appunto sai che durerà solo un anno, quindi...
che comunque ragazzi è lungo un anno.
Ti pare poco, però quando poi stai lì, cavolo, un anno è lungo, poi ti senti proprio sia fisicamente che mentalmente ti senti lontano, cioè non so, devi fare una famiglia con una chiamata con la tua famiglia, con i tuoi amici,
certo.
Hai 12 ore di differenza, magari fai la videochiamata qua giorno, lì è notte.
No, ma lo dicevamo,
l'accusi,
guarda,
la distanza dopo un po' l'accusi, però
non ricordo se con Giulio o forse con Eva a casa qualche giorno fa parlavamo del fatto che adesso è facile, no? Comunicare è facile, anche prendere un aereo, comunque alla fine con una decina di ore sei quasi ovunque, a meno che non fai quei mega voloni intraplanetari, e è diciamo abbastanza, è tutto molto fattibile, ma la distanza che uno, quando la distanza proprio chilometrica è tanta, vuoi o non vuoi, cioè non è uguale, cioè se tu stai in hotel a Vienna o sei in hotel in Thailandia, no? Per quanto una telefonata la puoi fare, ti metti d'accordo con gli orari e tutto, però il fatto che tu sai che sei così lontano, cioè questo pesa molto di più, cioè a livello psicologico.
Guarda, e ti dirò un'altra cosa anche che un po' è quando qua è estate e lì è inverno. Io sono un amante del caldo, certo. Mettiamolo in chiaro. Quindi quando ho visto che a giugno lì arrivava l'inverno, il vento potente, il freddo, dico, ma chi, perché sono qua che in Italia adesso si sta al mare? Quindi vabbè, se ti devo dire la crescita, però, cioè quello che mi sono portato di più è la crescita, ma sotto tanti punti di vista, dal livello, ecco, appunto della distanza. Io ho fatto 6 mesi con Martino, poi ho fatto 6 mesi da solo, quindi ci sono state anche queste due parentesi qua, all'inizio i primi 6 mesi con un amico, quindi sai, hai un appoggio anche morale, si fanno le cose magari in due, e poi ho fatto 6 mesi da solo, in più era anche inverno, quindi fai un'esperienza totalmente diversa. Quando Giulio è partito da solo, quindi magari anche lui la pensa così. E comunque, se devo dire cosa mi porta, è la crescita. Crescita che racchiude tante cose. Tante cose come il reagire alla distanza, il magari che passi dei giorni particolari dall'altra parte del mondo, l'importanza delle piccole cose. Io ho vissuto 3 mesi in macchina, avevamo la tenda, quella lì che si apre, la tenda da tetto, la roof tent, quindi cioè, le piccole cose che hai magari in casa, no? Il bagno tuo, il letto, non so, lavarti i denti prima di andare a dormire, che non devi uscire dal sacco a pelo, fare la scaletta, sentire freddo, arrivare al bagno che magari fa 50 metri, tutte queste piccole. E lì dopo, quando poi sono ritornato ad avere una casa normale, tra virgolette, ho visto il forno, dico che bello, mi si vede le patate in forno. Questa cosa, poi questa è stata una scelta mia, cioè non è che non potevo permettermi una casa, era semplicemente un modo più veloce per mettere da parte più soldi, un'esperienza che ci è piaciuta fare, e quindi abbiamo fatto questi 3 mesi.
Beh,
di
la tenda da tetto,
di vita in macchina, che poi mentre raccoglievamo i kiwi, che quindi è un periodo tosto, perché comunque la raccolta dei kiwi fisicamente la senti.
Ore
tutto...
di lavoro?
Ore di lavoro, diciamo, è weather dependent, quindi dipende dal meteo, perché comunque se piove non puoi raccogliere, perché la frutta deve essere completamente asciutta, perché sennò quando poi la metti, diciamo, insieme, sì, fa la muffa, la conservano anche per qualche mese, quindi che la raccogli, che è,
quando avviene questa,
che è molto
raccolta?
Duro. Io ho iniziato a fine marzo, dura più o meno da fine marzo a metà giugno. Tutto il, sono 2 mesi, si inizia con i rossi,
quindi il loro autunno inverno,
sì,
se vogliamo,
sì. Si inizia con i kiwi rossi, che sono, io lì ho scoperto che appunto ci sono 3 tipologie di kiwi, ne conoscevo solo 2, ci sono 3 tipologie di kiwi, sono i rossi, i gialli e i verdi. Si inizia con i rossi, poi si passa ai gialli, e gli ultimi sono i verdi, che iniziano più o meno i primi di maggio, inizi con i verdi.
No, ma io vorrei fare la domanda che credo tutti gli ascoltatori si stanno facendo adesso: ma il kiwi nasce sull'albero? Se sono gli alberi, cioè dove nasce il kiwi? Io non lo so, tu sai qual è l'albero del kiwi, la pianta del kiwi, no?
Io credo sia una pianta.
È una specie di... è presente la vite, quella lì a spalla,
sì.
No?
Sì.
Però sopra è coperto, quindi è una specie di tendone, boh, non lo so, chiamiamolo così. Magari ti
tipo
faccio vedere una foto dopo, sì, un pergolato.
Sì, assolutamente.
Un pergolato pieno zeppo di kiwi sotto. La cosa bella è che sei all'ombra, perché comunque il sole in Nuova Zelanda scoccia, ti ammazza, ti cucina, ti fa vedere di testa.
Raccoglie tipo le fragole, insomma una raccolta più sotto il sole, che dicono è veramente tosta.
Sì, sì, no, a Zelanda sotto il sole non ci puoi stare, quindi ma se fai
pericoloso.
Una raccolta è pericoloso, ma li vedi anche loro bello. Che hanno macchie sulla pelle, che hanno la pelle tutta con le rughe, perché comunque la Nuova Zelanda e l'Australia sono i paesi al mondo che hanno il più alto tasso di cancri, di cancro alla pelle. Appunto per la vicinanza al buco nell'ozono, quindi diciamo non c'è ozono nell'atmosfera,
certo.
Quindi i raggi ultravioletti del sole arrivano diretti senza essere filtrati, e quindi il sole lo senti, ti fa proprio male la testa dopo un'ora che stai sotto al sole, cioè non è che vai al mare e ti metti a prendere il sole, non esiste, non c'è questa storia di andare al mare come da noi.
Bello, questa non la... Non la sì, ipotizzavo, no, comunque, ma...
No, la raccolta dei kiwi, tornando al discorso che facevamo prima, sì, hai una bag davanti, quindi una specie di zainetto che ti appendi davanti e contiene bene o male tra i 15 e i 20 kg. Quindi tu prendi tutti questi kiwi, boom, 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 li butti sotto, poi quando si riempie vai nella cassa, quella lì grande, e apri, e cioè c'è un buco da sotto che lo apri con dei lacci, e svuoti, diciamo, i kiwi che raccolto e torni. E la cosa bella è che guadagni in base a quanto raccogli.
Oh, quindi, figo, questo è bello.
Cioè, è motivazionale, perché comunque ti svegli la mattina, perché, però è bello scattezza. Perché comunque la sera eravamo a cena e ti arrivava il messaggio sul gruppo: oggi avete fatto $350, cioè, oh, che figata, domani voglio fare 360, quindi ti dà motivazione.
Ma
il giorno
sì,
dopo.
Come singolo o come gruppo?
Come squadra, noi eravamo una squadra di 16 persone, quindi anche questo, cioè non è che dicevo adesso rallento, se rallento io rallento tutti,
chiaro.
Quindi anche questo ti dava la bello. Giusta carica, poi c'era un bel ambiente, 16 persone, tutti che veniamo da parti del mondo diverse, mi stava lì con la musica, si strillava, un bel ambiente, un gran bel ambiente. In più c'era questa cosa, ecco, che guadagnavi in base a quanto raccoglievi, che ti faceva spingere. In più poi c'erano quattro squadre, quindi cioè, dobbiamo raccogliere più dell'altra squadra, dobbiamo essere
chiaro,
più veloci,
chiaro,
i primi,
chiaro,
e lo eravamo, e quindi eravamo felici. Sì, sì, sì. Però è bello perché condividevamo anche la parte fuori del lavoro, perché dormivamo in questa, nel parcheggio, diciamo, dell'azienda agricola per cui lavoravamo. Eravamo 32 persone, ognuno con la sua macchina o van. Noi eravamo gli unici in tenda, gli altri avevano tutti dei piccoli van. Lì, diciamo, cioè la maggior parte dei ragazzi arriva, si compra il van, vive un anno nel van e viaggia con quello. Noi eravamo in tenda
e poi lo rivendi alla fine.
Poi lo rivendi, cioè, praticamente, alla fine. Sì, io ho avuto due macchine in un anno, quindi figurati.
Ma quindi non è
una mia,
no, la sua.
Cioè non affitti, non funziona.
No, ti conviene più a comprarlo che affittarlo. Perché comunque c'è tanto giro di persone,
certo,
come noi,
e
vai lì per un anno,
chiaro,
te lo compri tramite, ecco, sempre gruppi Facebook, TradeMe, tutte piattaforme così, sono rivenditori, ti compri la macchina o il van, quello che vuoi.
Anche perché il passaggio di proprietà sono $9.
Ah sì, sì, non ci sono tutti sbatti come qua in Italia, cioè lì burocrazia non esiste per nulla, vai la macchina, insomma, vai con lui, dici: oh, quanto vuoi, $3,000, ok, andiamo in posta, firmi un foglio, $9, pulito, e vai.
Che spettacolo.
La macchina diventa tua. Cioè, tu puoi anche prendere la macchina di un altro, esatto, e dici: tu non è che hai bisogno del proprietario della macchina per fare il passaggio. Tu vai lì alla posta e dici: oh, guarda, ti dico che questa macchina qua da oggi diventa mia. E tu fai il passaggio.
Mi rubavano un botto.
Infatti, l'unica diciamo delinquenza che c'è, appunto, che
macchine,
ti fregano. Infatti, soprattutto quando tornavo, che ne so, dai trekking, che abbandoni la macchina per tutto il giorno in posti loschissimi, dici: sei sempre collante, chissà se torno e ce la trovo. Perché poi comunque avevo la mia vita in macchina, perché il mio armadio era la macchina, la mia cucina era la macchina, il mio letto era la macchina, quindi dici: se me la fregano, sono fregato anch'io.
E senti, la tenda l'hai comprata lì o già era con la macchina?
Noi abbiamo comprato prima la macchina e poi la tenda, diciamo, perché comunque il van è abbastanza, cioè, abbastanza costoso. Uno decente sei intorno ai $10,000, $10,000-$12,000.
Che sono 7.000 euro.
Sì,
via.
Dai, 7.000 euro più o meno, 6-7.000 euro. E comunque comprai un van vecchiotto. Che, mentre la macchina, noi fai conto, l'abbiamo pagata 3.008. Era un Subaru Forester 4x4,
bellissima,
quindi
catalino,
anche una bella, anche una bella macchina.
Il Subaru va sui muri,
dappertutto, sì. 4x4, $3,800, dai, alla fine in euro, se ci pensi, sono tipo 2000
sì,
euro,
sì,
fa
sì,
2002,
sì, sì.
Quindi fa, cioè, in Italia non ci compri niente, no, con 2200 euro. E poi come facciamo a viaggiarci? Abbiamo pensato: oh, la macchina comunque era alta, e proviamo a metterci la tenda. E poi dopo, successivamente, abbiamo comprato, quindi il primo acquisto è stato la macchina. Noi siamo arrivati, considera, a metà novembre, e abbiamo comprato la macchina a fine dicembre, quindi dopo un mese, poi in due, chiaro, è più facile, sono quasi $2,000 a testa. E poi a febbraio, inizio febbraio, abbiamo comprato la macchina, e a inizio marzo abbiamo iniziato il viaggio, il road trip, diciamo, chiamato così. E la tenda l'abbiamo presa nuova, e tra un po' abbiamo pagato più quella che la macchina, comunque l'ho pagata, no, mi sembra $1,600. Quindi...
Che avete dovuto poi lasciar lì? Cioè, che nemmeno vuole che
la
tu
macchina
dici...
ce l'ha ancora Martino, quella macchina lì.
Ah,
perché abbiamo condiviso quella macchina lì per 6 mesi, dopodiché io volevo andare da una parte, lui da un'altra, dico: vabbè, dai, prendiamo ognuno la sua strada. Nel frattempo Giulio stava tornando in Italia, dico: sai che c'è, lasciami un po' la macchina tua, poi la vendo io prima che me ne vado. E alla fine abbiamo fatto così.
E io piango ogni giorno per quella macchina, lo giuro.
Poi ci siamo affezionati, perché comunque lei li ti affezioni alla macchina. Cioè,
beh, ma certo, ma
ci
certo.
Vivi, anche perché anche, so, quella macchina quella lì, poi quando avevo la macchina quella sua, non avevamo la tenda da tetto, chiaramente, perché era un Honda Civic, era una macchina piccolina, berlina. Lì avevamo la tenda normale, però comunque quando fai, che ne so, quel mese di viaggio, tu sei un mese lì che ti vai in giro con la macchina, certo, tiri fuori la tenda, monti la tenda, ti affezioni a
tutte le piccole cose,
non so, al fornelletto, tutto.
No, che poi comunque no, sono tante cose che tu accumuli in un anno di vita, comunque accumuli tanto, e poi per come so fatto io che tendo ad accumulare cose. Poi non puoi portarti tutto indietro, no? Cioè, quando cambi, ritorni dove sei stato, tanto di tante cose devi lasciarle, li devi abbandonare.
Sì, 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 soprattutto se torni diretto, alla fine puoi anche portarti tutto dietro e vabbè, fai il viaggio.
Metti, è che una tenda da tetto, come te la porti?
Capito? Quella la vendi, per dire. Quella la vendi, però. Cioè, io lì ho lasciato tante cose lì che magari mi ero portato superficialmente dall'Italia, ma alla fine non è che ti servono. Io le ho lasciate lì anche perché poi mi sono fermato al ritorno un mese in Cambogia, quindi cioè, non è che ti stai portando dietro, non so, come dicevamo prima, il phone. Il phone, poi io perdo i capelli ormai, quindi però il phone lo lasci lì, tutte queste cose superficiali le lasci, ti porti le cose fondamentali dentro lo zaino, non giri assolutamente con la valigia, perché sennò
zaino tattico, quello grosso,
per forza,
importante,
con la valigia diventi matto, cioè non puoi.
No, certo.
Io voglio fare una domanda. Adesso tornare, no? Torni a Fabriano, com'è?
Ah, com'è? Ma allora, io sono stato contento di tornare. Innanzitutto è stato sono stato fuori un anno e due mesi in tutto, comunque è un periodo lungo. E poi sono tornato a dicembre in Italia, che quindi era il periodo di Natale in Italia, dopo ho fatto Natale in Nuova Zelanda, quindi è bello, diciamo, tornare in quel periodo. Poi io ti dico la verità, a me Fabriano piace, cioè io non è che giro perché non mi piace Fabriano, io a Fabriano ci sto benissimo, ho la mia famiglia, ho gli amici, non sono uno di quelli, ecco, che dice me ne vado da Fabriano, scappo via perché Fabriano non mi piace, non offre nulla, anzi, secondo me, a me piace, io mi trovo bene a Fabriano. È un po' destabilizzante comunque, perché io mi ero abituato, cioè per me la Nuova Zelanda era casa mia ormai dopo un anno, cioè io l'ho proprio vissuta, la Nuova Zelanda mi è entrata dentro, e cioè tornare qua, per dirti, già il tornare a parlare in italiano ti sembrerà una cavolata, ma comunque per un anno sei lì che ho parlato inglese e spagnolo, per un anno torni, cioè parlavamo in italiano solo tra di noi, però alla fine eravamo sempre con altre persone, quindi... tornare a lavorare in Italia funziona in modo diverso, pro e contro, però comunque io, per dirti, io che ho sempre lavorato in ristorazione e anche ora che sono qua lavoro in ristorazione, in Nuova Zelanda la sera che ho finito più tardi di tutti sono stato alle 11:15, 11:30, qua alle 11:30 arriva porto gente, capito, quindi cambia tanto. Sì, vabbè, comunque il guidare, tornare a guidare in Italia, cioè io lì guidavo a destra, cioè in Nuova Zelanda, certo, Nuova Zelanda si guida a destra, il limite massimo ovunque è 100, non esistono praticamente autostrade, sono solo strade statali, chiamiamole così. Si guida molto lentamente, cioè sono arrivato qua e non riuscivo a buttarmi in una rotatoria perché qua ti butti o non ti fanno passare, quindi in più la cosa, ecco, che forse mi manca un po' è che comunque, che non so, ti dico, qua esci e bene o male ci conosciamo un po' tutti, le linee di pensiero sono simili. E gli argomenti trattati durante le conversazioni sono più o meno quelli, cioè mi manca questa cosa, ecco, che esci, che ne so, lo il sabato scambio. Sera e ti trovi a parlare in inglese con una persona che hai appena conosciuto e poi in spagnolo con un'altra che ne è conosciuta dopo, loro ti invitano a casa, tu li inviti a casa, questo scambio culturale, ecco, magari questa cosa c'è meno qua, ma alla fine puoi trovarla anche qua, quindi ecco, le cose destabilizzanti sono state
Queste... sono varie cose sulla bilancia, non
sì, esatto, bilancia. Comunque quando vai in giro e ti fermi a qualche parte devi scendere a dei compromessi. In Nuova Zelanda magari avevi delle cose che qua non hai, ma allo stesso tempo te ne mancavano altre, e adesso qua hai delle cose che so, la cosa che a me mi piace, una delle cose più belle secondo me della Nuova Zelanda è che comunque tu ovunque sei, anche nelle città grandi, tu ti fai 20 minuti di macchina e sei in una spiaggia immensa, gigantesca, con le onde, ti guai a guardare un tramonto e non c'è nessuno, cioè entri proprio in sintonia con la natura in maniera diversa. Questo, okay. Questo sì, cioè c'è un contatto, poi vivi anche delle emozioni diverse perché comunque sei in una fase della vita in cui sei lì, quindi tu stesso reagisci in modo diverso alle cose, non so, è un discorso complesso, certo, però comunque certo. Vedi le cose in modo diverso, comunque ti metti alla prova con tutte le il nuovo, poi comunque vedi qua è un attimo un po' più piatta la situazione, certo. Però cioè, ci sta, non è che non me la vivo male assolutamente, me la vivo bene, però comunque il cambio c'è, lo stacco c'è tra quello che facevo lì e quello che faccio magari qua. Le abitudini sono diverse, il cibo è diverso. Lì è come se vivi in un altro pianeta, dai.
Sì. Ora...
ti sei scollegato da tutto e da tutti.
Ora dove si va?
E ora il piano era di andare appunto in Australia a giugno, ma come dicevo prima a lui non mi è arrivata ancora questa vocazione. Io vado molto a sensazioni, ecco. Diciamo, una cosa me la devo sentire. Come per la Nuova Zelanda anche, io ero indeciso, avevo il visto da marzo, ma poi a novembre ho deciso di andare. Spaventato dall'inglese, poi sono stato in Francia a fare la vendemmia e a settembre e ho visto che comunque con l'inglese dai sopravvivevo, quindi dico perché mi devo fare sto limite dell'inglese, torno a Fabriano, appena torno a Fabriano compro il biglietto, sono tornato a Fabriano e la sera ho detto domani mattina mi sveglio e compro il biglietto, mi sono svegliato e ho comprato il biglietto. Dopo, una volta che compri il biglietto, sei fregato. Sei fregato. Ho chiuso, dopo che ho visto prenotazione effettuata, dico, cavolo, l'ho fatto. Lì non puoi tornare indietro.
Autosabotare, un'autotrappola, esatto, no? Della serie, adesso lo faccio, in modo che...
E hai 1200 euro meno sul conto, e dici, ora devo farlo. Quindi, diciamo, vado molto a sensazione. Non mi è arrivata questa cosa dell'Australia, un po' perché c'è il boom ora. Tanta gente sta andando in Australia, quindi... un attimo è difficile cercare casa, cercare lavoro, al momento non cerco proprio la stabilità, quindi sento un po' come se andare in Australia adesso, che ne so, un mese per cercare casa, poi non è che ti ci fermi due mesi,
no, certo,
devi stare un attimino
chiaro,
un po' più fermo, boh, ancora non ho sentito questa cosa qua, quindi per ora mi sono spostato a settembre, ho spostato la partenza a settembre, ma... probabilmente tornerò in Centro America, partirò dal Messico e poi l'obiettivo è arrivare giù a Panama, quindi attraversare tutto il Centro America, soldi barra tempo permettendo, che comunque si tratta, sì, sempre zaino in spalla, bus, collettivi, autostop, tutto quello che sarà, comunque sono delle distanze importanti, quindi... saranno ecco dai 4 ai 6 mesi di viaggio ci potrebbero volere. Per ora l'idea e il progetto è questo, nulla di ufficiale, aspetto che la vita mi mandi, diciamo io di solito colgo i segnali che cerco di coglierli, perché poi non è detto sempre che ce la fai, i segnali che la vita ti manda.
Beh, sicuramente
ti manda, questa è una cosa anche che in Nuova Zelanda, no? Mi è entrata alla fine. C'è sempre qualcosa, un collegamento tra le cose, devi solo unire i puntini secondo me, poi i puntini ci stanno, devi solo andare a fondo e cercarli, vederli, interpretarli e poi fare il quadro e seguire quello che la vita ci sta offrendo in quel momento, in quella fase di vita, ecco.
Ma quanti insegnamenti per noi ascoltatori, no?
Io tengo sempre a dire anche che è la mia esperienza,
ma certo,
personale,
certo,
le
mie
sensazioni, poi magari altri la vivono in modo diverso. E...
è sempre fonte di ispirazione, no? Sentire una fiamma, quale quella che comunque vediamo in te, che spinge, no? A buttarsi, no? Anche perché io credo che questa sera, al di là proprio delle cose tecniche, una delle cose principali che sia state dette è: vuoi andare in Nuova Zelanda, vuoi andare dall'altra parte del mondo, compra il biglietto e buttati. Una volta che l'hai fatto, poi devi andare.
Ma fondamentalmente è quello. Fondamentalmente è quello. È così. devi, sì, devi farlo, se vuoi andare, fa... io la mia frase è che dico sempre a tutti è sentiti libero, ma in qualunque cosa, dalla minima cavolata, sentiti libero, cioè di fare quello che vuoi, se ti senti di andare vai, però te devi sentire.
Ma questo è un meme, beh, certo. Joke, perché ogni volta dicevo oh, devo fare la pasta, andare fuori, sentiti libero.
Come te la
senti? O anche ora ci vedemo, sentiti libero, cose. Io andavo fuori di testa. Perché
sì, tanto so che arrivo in ritardo, quindi dico sentiti libero, almeno può essere che addirittura fa meno ritardo.
Può essere, vero.
Cosa vuoi mangiare, sentiti libero, fai quello che ti senti, anche non so, nel mangiare o nella quantità di pasta che devi buttare, fai quello che ti senti.
È giusto, molto bello, molto molto bello. Ragazzi, io credo che siamo giunti per ora al termine del nostro nuovo pezzetto di viaggio. Sicuramente abbiamo guadagnato un ascoltatore per l'anno prossimo dal Messico e dal Centro America, perché insomma, da oggi in poi Savino ci ascolterà sempre.
Mi seguirò anche da...
Soprattutto abbiamo creato lo spoiler per una prossima puntata, perché se farei altri viaggi chiaramente tornerai, chiaramente ne parleremo insieme, no?
Tornerò a raccontarvi.
Ah, io pensavo fosse lo spoiler quanta pasta butti dopo che ti sei sentito libero.
Quello però non lo sappiamo.
Quello lo riveleremo nel prossimo episodio.
Ragazzi, io grazie Savino, è stato veramente bello, veramente una grossa fonte di ispirazione, molto interessante. Ringraziamo anche la spalla di questa sera, che è stato Giulio.
Grazie.
Che ci ha condito tutto il discorso con le sue stronzate. No, scherzo amico mio. Ringraziamo Ebs che ormai è la official regista di Radio Air, e niente, io vi do la buonanotte augurandomi come sempre che andiate a dormire pensando un pochettino a quello che abbiamo detto qua e che magari vi sveglierete un po' differenti, così come quando ci si trova diversi dopo essere tornati da un viaggio. E quindi buonanotte a tutti gli ascoltatori, noi ci sentiamo giovedì prossimo sempre qui sulle web frequencies di Radio Fab.
Grazie a chi ci ha ascoltato.
Beh, assolutamente.
Soprattutto assolutamente. A voi, che comunque dai, come dicevamo prima, appunto, è stato davvero bello conoscerci, cioè dalle persone che non si conoscono è stato bello conoscersi affrontando
siamo conosciuti
così,
noi
invece
live.
Appunto, sì, delle solite domande del quanti anni hai, che lavoro fai,
che ti ha lasciato il Messico.
Esatto, bello, mi piace conoscere nuove persone, che è quello che poi fai quando viaggi, quindi siamo conosciuti come se fossimo in
viaggiando
viaggio.
Sì, abbiamo fatto un bel viaggio.
Sarebbe potuto essere una sera di ostello in cui ecco magari stavamo mangiando qualcosa, invece siamo qui in radio a farci una chiacchierata e ci siamo conosciuti. Quindi anche questa sera abbiamo fatto un viaggio.
Sì, sempre
vero, vero.
Qua.
Molto bello, ragazzi. E niente, buonanotte a tutti e a giovedì prossimo. I am alone in midnight.
day we talked of dark. That's the way the road talks to the light of dark. Don't leave me now.